Radioattività.
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con
Le Vie delle Foto 2017.
Ciao, sono Linda, sono la direttrice delle Vie delle Foto. Vi aspettiamo nel cuore della città di Trieste per un settimo anno di mostra fotografica esplosivo.
Le Vie delle Foto 2017, mostra fotografica collettiva internazionale, composta da tante mostre singole nei migliori locali di Trieste, dall'1 al 30 aprile.
Gli ordigni potevano anche uccidere, la polizia tedesca ad affermarlo qualche ora dopo l'attentato che ha fatto saltare la partita di Champions tra Borussia Dortmund e Monaco. Un attacco mirato alla squadra, dice il capo della polizia della città, e nessuna ipotesi può essere esclusa, neppure la peggiore. Erano da poco passate le 19 di ieri. Il pullman con i giocatori del Borussia era appena uscito dal parcheggio di un albergo in periferia per dirigersi allo stadio. All'improvviso si sono sentite quelle tre esplosioni, una dietro l'altra. Gli ordigni non colpiscono in pieno il mezzo, un vetro però esplode. Seduto accanto a quel finestrino dell'ultima fila c'è il difensore spagnolo Marc Bartra, che viene colpito in pieno dalle schegge. Tutti gli altri compagni si gettano a terra, arrivano subito i mezzi di soccorso. Bartra viene portato in ospedale ed operato al polso sinistro. I giocatori si allontanano, gli agenti isolano la zona. La notizia, dopo poco, piomba allo stadio già pieno di tifosi. Passano interminabili minuti, non si sa cosa fare, allora ci pensano i supporter del Monaco a sostenere gli avversari. Poco dopo l'annuncio, la partita viene rimandata ad oggi, ore 18:45, per permettere alle forze dell'ordine di bonificare lo stadio. I tifosi escono, non ci sono scene di panico, tutto avviene tranquillamente. La polizia, in un comunicato ufficiale, parla di esplosivi da prendere in seria considerazione. In base alle prime verifiche, erano stati nascosti in una siepe, nel parcheggio dell'albergo. Potrebbero essere stati attivati con un comando a distanza, un timer. Inoltre, vicino all'hotel del Borussia Dortmund sarebbero stati trovati altri oggetti che vengono definiti sospetti e una lettera la cui autenticità deve essere verificata. L'azione dunque di qualcuno piuttosto esperto, che conosceva bene i movimenti e gli orari della squadra. E stasera si gioca con una squadra sotto shock e una città blindata.
Mercoledì 12 aprile, Led Zeppelin, Black Dog.
Questo è il servizio del TG La 7 di oggi, 16:36 minuti. Buon pomeriggio, Trieste! Io sono Marco Vitrotti e benvenuti alla Blando Radio Show, allo show di Trieste per Trieste, sulla radio di Trieste, Radioattività 97.5, 97.9. Do il benvenuto al direttore di Radioattività, Paolo Agostinelli. Ciao Paolo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Ciao Moreno, so che ci segue.
Ciao Moreno, giusto. Lo salutiamo, che abbiamo questa amicizia in comune. Le autorità tedesche starebbero indagando su una presunta pista islamica alla base dell'attentato di ieri sera al bus della squadra del Borussia Dortmund, come abbiamo sentito nel servizio, colpito da tre esplosioni, per fortuna senza troppe gravi conseguenze. Sembra che sia stato fermato il presunto attentatore, gli inquirenti confermano la pista terroristica, non si sa ancora di matrice islamista,
sì, esatto,
oppure no,
matrice ancora non si sa.
È stata infatti comunque ritrovata una lettera di rivendicazione del gesto che inizia con "in nome di Allah il misericordioso", e ovviamente questa lettera deve essere analizzata, deve essere confermata, o ne sapremo di più. Ricordiamo che i giocatori stavano uscendo dal parcheggio dell'albergo dove erano alloggiati per recarsi allo stadio dove da lì a poco si sarebbe svolta proprio la partita contro il Monaco. Abbiamo sentito gli ordigni esplosi, di cui soltanto uno nei pressi del veicolo, che ha causato il crollo di un finestrino e del ferimento di uno dei giocatori, che è stato ricoverato in ospedale senza gravi lesioni. Abbiamo sentito operato al polso, probabilmente penso per le schegge anche di vetro.
Sì. È partito. Dovrebbero essere problemi proprio di schegge di vetro che sono penetrate nella mano. Insomma.
Sì, ne parlavamo qui in trasmissione, cioè ne fuori onda. Diciamo che un giorno per riprendersi è poco, ecco.
Beh, sicuramente i giocatori probabilmente saranno sotto shock.
Insomma, se a me scoppiasse un ordigno proprio davanti, diciamo che ci metterei probabilmente più di un giorno a riprendermi. La polizia tedesca, oltre alla matrice islamica, sta valutando anche eventuali altri possibili autori dell'attacco, che potrebbero essere individuati tra le frange estremiste del tifo antifascista contro la società accusata di non fare abbastanza contro i razzisti. Tu cosa ne pensi, Paolo?
E cosa vuoi che ne penso? Inquietudine, sempre più inquietudine. Sono venuti a toccare un simbolo per quanto riguarda il mondo occidentale, sempre che la matrice sia quella islamica, per carità. Per cui sarebbe un enorme passo avanti, un ulteriore passo avanti più che enorme dell'escalation terroristica, a meno che non siano invece altre le matrici. Questo, insomma, staremo a studiarcela. Comunque sia una pessima notizia, una brutta cosa.
Sì, non ci fa stare al sicuro. Non ci fa stare tranquilli cose di questo tipo, ovviamente dopo l'attacco anche a Stoccolma, l'attacco a San Pietroburgo, veramente sono un paio di settimane veramente nere queste qua per tutta l'Europa alla fine. 16:39 minuti, a questo punto noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco sempre qui al Blando Radio Show.
Blando Radio Show è su Radio Attività ogni lunedì, mercoledì, venerdì alle 16:30.
Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus. A mí me gusta. A mí me gusta. Baila, me gusta. Hay alegus.
Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas. Baila, mami.
Vente conmigo.
Así es.
Sola conmigo.
Baila, le gusta.
Vente conmigo.
Así es.
Sola conmigo.
Baila, me gusta.
Vente conmigo.
Así me gusta.
Sola conmigo.
Baila, me gusta.
Vente conmigo.
Así me gusta.
Sola conmigo.
Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco, y más cuando bailas pa' mí. Esta mirada provoca y tú toda loca, te muerdes los labios cuando suena el beat.
Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí, tsunami, wavy, así o que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho.
A ella le gusta. Let go.
A mí me gusta.
A ella le gusta.
Baila,
me gusta.
A ella le gusta.
Mami, mami. Con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas, baila, mami.
Vente conmigo,
así es.
Sola conmigo,
baila, le gusta.
Vente conmigo,
así es.
Sola conmigo.
Baila, me gusta.
Vente conmigo.
Así me gusta.
Sola conmigo.
Baila, me gusta.
Vente conmigo.
Así me gusta.
Sola conmigo.
Saca la piedra que llevas ahí. Ese instinto salvaje que me gusta. Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla. La tela me raga y seguimos aquí.
Oye, papi, vamos con mis amigas.
Coven featuring Pharrell Williams, Safari. 16:43 minuti, l'asta per l'aggiudicazione dell'area dell'ex fiera di Trieste nel quartiere di Montebello, che secondo le previsioni sarebbe andata deserta, ha invece fatto registrare un colpo di scena. Ieri infatti un gruppo immobiliare austriaco, la MID di Klagenfurt, sarebbe aggiudicata gli immobili per 12 milioni di euro. Il contratto di vendita dovrebbe essere formalizzato entro quest'estate. Siamo in collegamento telefonico con l'assessore al patrimonio del comune di Trieste, Lorenzo Gionico, con cui parleremo di questa notizia. Ben ritrovato, assessore.
Grazie, buonasera, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Si pensava che nessuno avanzasse offerte all'asta per la fiera, e invece è accaduto. Come commenta l'acquisizione?
Diciamo che io ci speravo, indubbiamente, perché il lavoro fatto dagli uffici negli ultimi mesi era un lavoro importante. Abbiamo fatto un po' da agenti immobiliari, abbiamo accompagnato diversi possibili investitori nell'area, abbiamo spiegato quali erano le possibilità di sviluppo e di recupero di una zona che diventava sempre più degradata. Mm-hmm. Alla fine, lunedì mattina, l'apertura delle buste, questa bella sorpresa, bella perché rispetto ai 10 milioni e 300 mila euro di base d'asta, una rivalutazione fatta dagli uffici rispetto ai 7 della valutazione che era presente fino all'anno scorso, hanno visto un'offerta da parte del gruppo di Klagenfurt di poco più di 12 milioni di euro. Mm-hmm. Questo è importante perché dimostra la serietà e l'interesse molto particolare a vincere questa gara da parte di questi imprenditori, soprattutto perché portano le casse del comune di Trieste immediatamente quasi 4 milioni di euro.
Perché c'erano 8 milioni, non mi sembra, di debito.
No, allora, diciamo che il comune di Trieste è proprietario di alcuni di quegli immobili, sì. Per cui il 33% è di proprietà del comune e quindi dei triestini, e quindi i 4 milioni di euro vanno immediatamente su opere pubbliche, quindi mm-hmm. vengono subito investite in città, mentre per i rimanenti 8 milioni e spicci toccherà al liquidatore, con cui abbiamo fatto tra l'altro un ottimo percorso, un ottimo lavoro, il dottor Nobile, procedere ad estinguere i debiti dell'ente Fiera S.p.A. Sono debiti soprattutto con fra gli altri Est Energy, Acegas,
chiaro.
E c'è anche un carico fiscale che deve essere ammortizzato, e qualora da questi soldini, come io spero, avanzasse ancora qualche euro, il 25% andrà comunque al comune di Trieste. Per cui ci siamo trovati nella ottima condizione di fare in maniera che alcuni dei creditori, e tutti i creditori, ma alcuni che insomma sono legati comunque alla nostra città, possano finalmente essere pagati. Ci troviamo nella facilità di evitare un fallimento che diventava molto pesante per la città. Abbiamo soldi da investire in opere pubbliche. Abbiamo degli investitori che porteranno a Trieste qualcosa come 50-60 milioni di euro. Questo è il prezzo che va a pagare chi, secondo i nostri uffici, nel rapporto di valutazione comprensorio Fiera di Trieste, intende recuperare quell'area. Questo vuol dire
le chiedo euro. Appunto quali potrebbero essere gli usi di quell'area?
Allora, il piano regolatore è abbastanza chiaro. Quella è un'area che si chiama di grande trasformazione, per cui sostanzialmente lì si può fare molte cose, che vuol dire con un indice di fabbricabilità abbastanza importante, 5 metri cubi e metro quadro, mm-hmm. possiamo trovare dentro la residenza, servizi e attrezzature collettive, il direzionale, il commerciale al dettaglio, l'artigianale di servizio, l'alberghiera, parcheggi, autorimesse che sicuramente per la zona sono importanti.
Servono.
Quello che voglio sottolineare è che andiamo a recuperare un'area che era sempre più degradata e che non c'era modo di recuperarla con i soldi pubblici, tanto per essere chiari, perché poi tutti fanno i conti senza l'oste. Qualora noi non fossimo riusciti a venderla, ci trovavamo fra pochi mesi a dover, oltre che ad avere un fallimento, e quindi i 4 milioni che sono arrivati per le opere pubbliche non sarebbero mai arrivate, ma anzi probabilmente avremmo dovuto far mettere mano ai triestini, perché utilizzando i soldi comunali
chiaro,
per pagare
chiaro.
Alcune cose.
Penso che un'area di quel tipo insomma costi, anche se sta ferma, anche se non viene usata.
Non sottovalutiamo che 60 milioni di euro, voglio dire 60 milioni di lavori di edilizia e posti di lavoro, sia per quello che riguarda la trasformazione, ma anche una volta trasformato, perché indubbiamente lì troveremo cosa? Troveremo dei negozi, troveremo degli spazi aggregativi, troveremo parcheggi, troveremo qualche spazio residenziale e un rione nel rione, e quindi andare a riqualificare permette a tutta la zona di Montebello, di via Rossetti, di piazza Foraggi di riprendere valore, valore che era stato perso. Quindi direi un risultato eccezionale.
Domanda da ignorante assolutamente, secondo lei perché non ha funzionato all'inizio, insomma, la fiera? Perché è finita così?
Beh, evidentemente è stata gestita non benissimo, diciamo così, non è stata gestita bene, aveva delle problematiche legate alla struttura comunque di difficile utilizzo per quello che è un concetto moderno di fiera. Secondo me una fiera a Trieste ci può stare, deve essere assolutamente legata a doppio filo al mare, quindi io penso a una fiera che possa trovare spazi in Porto Vecchio, perché era un po' decentrata, con difficoltà di parcheggio, una fiera che al giorno d'oggi, per come è strutturata, non riusciva a tenere la concorrenza di fiere, non so come penso quella di Pordenone, più piccola come spazi, ma molto più raggiungibile, con molti più servizi, con molti più parcheggi, e anche in un'area vasta dove effettivamente ha un'attrattiva anche per chi ci sta intorno. Purtroppo è un'altra fiera che ha vissuto degli anni bellissimi negli anni 70, al giorno d'oggi non era più, per la sua posizione e le sue strutture, non era più utile a fare la fiera, perché indubbiamente ci sono fatti degli sbagli, su questo non ho dubbi a ricordarlo, però secondo me si può riprovare a fare una fiera seriamente, con le professionalità che oggi chi organizza fiere deve avere, ma sicuramente legata a una zona diversa di Trieste. Torno a dire, Porto Vecchio può avere un senso. Intanto andiamo a recuperare l'ex fiera
È un job, un bel passo avanti. Senta, le chiedo velocemente, quali sono i rapporti invece del comune con questo gruppo austriaco?
Beh, i rapporti di chi ha ceduto un'area e di chi acquista, evidentemente qualcuno mi ha detto, beh, adesso cosa faranno? Per capire cosa faranno, visto che loro diventeranno i proprietari di quell'area, sarà a casa loro, lo scopriremo sicuramente con la presentazione dei progetti, però giustamente non è che possiamo metterci becco, c'è un piano regolatore che gli dà tutta una serie di indicazioni, piano regolatore che non può essere modificato evidentemente, ma che comunque è molto libero per quell'area, proprio perché si intende trasformarla radicalmente, perché così com'è evidentemente non può andare bene. Io so che il gruppo è un gruppo solido, forte, serio, e l'amministrazione comunale è felice di poter lavorare con loro, si mette a disposizione con i propri organi, i propri uffici, per far sì che quella zona possa diventare una zona importante per tutta la città.
Chiaro, chiaro. Un'ultima cosa, poi ci salutiamo, sta per partire il mercatino di Pasqua. Quali le aree e il periodo di apertura, cosa vi troveranno i cittadini e i turisti?
Beh, nel Pasqua a Trieste, Pasqua in città, troviamo un'importante presenza, siamo alla 14ª edizione, un'importante presenza di artigianato, troviamo un'importante presenza di fiori e piante molto belle, coreografiche, andate a vedere intorno a Piazza Sant'Antonio, via Paganini, via Ponchielli, quelle che è l'offerta per i triestini, un'offerta che deve richiamare ed ha richiamato già oggi tante persone in città, anche tanti turisti ho potuto vedere. E quindi facciamo le compere e gli acquisti in città, perché i mercatini permettono di vedere anche i negozi stanziali della zona e quindi aiutiamo il commercio triestino. E poi l'appuntamento che io mi permetto di dare, così facciamo un brindisi assieme, è per sabato mattina alle 11 apriremo l'uovo gigante per i bambini, anche per non i bambini, insomma c'è quella che daremo a tutti, ma ci saranno tante tante sorprese, e quindi insomma l'invito per tutti di festeggiare assieme sabato mattina in piazza Sant'Antonio
alle 11, ha detto,
e quindi ti aspetto
assolutamente, sarò presente.
Attività che devono essere presenti.
Grazissime assessore, la ringrazio ancora.
Perfetto, un saluto a tutti,
buona serata. Noi a questo punto ci fermiamo, torniamo tra poco sempre qui al Blando Radio Show.
Radioattività. Le vie delle foto 2017.
Ciao, sono Giada. Io mi occupo di installare le mostre delle vie delle foto. Venite a vederle nei migliori locali di Trieste.
Le vie delle foto 2017. Mostra fotografica collettiva internazionale, composta da tante mostre singole nei migliori locali di Trieste, dall'1 al 30 aprile. Radioattività. Bando Radio Show, ogni lunedì, mercoledì, venerdì alle 16.30. L'appuntamento con le notizie, gli ospiti, l'attualità, condotto ed ideato da Marco Vitrotti.
Condotto ed ideato da Marco Vitrotti.
Bando Radio Show è su Radio Attività il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 16.30.
Alle 16.30.
Convenzioni particolari per il posteggio? Per fare la spesa di tutti i giorni? Ma no! Da noi il posteggio è sempre libero e mai a pagamento, 365 giorni l'anno.
Centro Commerciale Montedoro, dove la convenienza
è sempre di casa.
FVG News, la tua regione per la sicurezza.
112 è il nuovo numero per le emergenze in Friuli Venezia Giulia. Un numero unico per chiamare le forze dell'ordine, il soccorso sanitario, i vigili del fuoco o la protezione civile. Velocità e sicurezza di intervento anche grazie alla localizzazione della chiamata e alla traduzione multilingue. In caso di emergenza e per ogni richiesta di pronto intervento, fai il 112. Un numero semplice, sicuro, unico.
Iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia.
Radioattività.
Throwing both arms around.
Albo, Magnificent, She Says. 16:58 minuti. Ad agosto dello scorso anno, subito dopo l'insediamento delle nuove amministrazioni comunali, si era fatto un grave problema, che è quello delle spese di ristrutturazione degli edifici scolastici, che a seguito della chiusura del provincia sembrava ricadessero sulle casse comunali. Ne avevo parlato spesso qui in trasmissione, Paolo. Mediata la sollevazione di scudi da parte della giunta del comune di Trieste, che lamentava l'impossibilità di far fronte a spese così ingenti a causa dei pesanti tagli dei trasferimenti dalla regione, e ne abbiamo parlato sempre in chiave UTI.
E quando si è parlato di UTI, certo.
Infatti, ora proprio l'organismo regionale ha raccolto il grido di aiuto di questi comuni, sembra intenzionato a pagare le spese necessarie a mettere a posto quelle scuole che più necessitano di cantieri di ristrutturazione. La somma stanziata per i primi interventi a Trieste si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro che l'assessore regionale Santoro promette di elargire per iniziare i lavori. Chiedo scusa. In cambio la regione chiede progetti già definiti e una scala di priorità, che è ovviamente degli interventi che l'assessore comunale Angela Brandi sta approntando. La legge delle UTI sta subendo ancora variazioni, oramai siamo oltre alla 20ª modifica, anzi eravamo già oltre alla 20ª modifica già in ottobre, la prima volta di cui quando ne abbiamo parlato con il consigliere Toncelli e il consigliere Bertoli. Tu cosa ne pensi, Paolo?
Penso che torniamo al discorso che dicevamo, che facevamo ora, la parte operativa di trasferimento di competenze, di poteri, rischia di essere quella più delicata e quella di cui noi cittadini purtroppo rischiamo di pagare le conseguenze.
Sì, la mancanza del servizio al cittadino, è questo che ci preoccupa.
Chi fa cosa, al posto di chi, e i soldi e le competenze, insomma non è semplice. A me stupisce, ecco, forse l'unica cosa, non abbiamo parlato altre volte, ma forse è la cosa più che secondo me, visto il passaggio così importante, epocale, per carità, ora,
cioè, secondo te erano necessarie le UTI?
Non so se fossero necessarie o meno, ma nel momento in cui è stato deciso che fossero necessarie, almeno prima si fosse veramente studiato al dettaglio questo passaggio di competenze. Mi sa che non è stato fatto così.
Secondo te no, ma cioè, di fatto è così, perché sembra veramente, ne abbiamo parlato qua, poi le UTI, il tema UTI è abbastanza scottante qui in trasmissione, perché nei fuori onda praticamente l'unica vera litigata.
No, ma abbiamo discusso appunto su un principio, se era il caso di metterlo o non metterlo. Io vado ancora un passo più in là, a prescindere.
Cioè, oramai ce l'abbiamo, giustamente.
Visto che la decisione è stata questa, prima di prendere una decisione di questo genere, visto che si va direttamente in molti casi a parlare di servizi al cittadino e soprattutto magari di servizi ai cittadini di cui hanno bisogno, quindi anche particolarmente, che risentono particolarmente eventualmente di questo tipo di servizi, organizzare nel dettaglio in maniera quasi maniacale prima di prendere poi la decisione formale ufficiale. Ecco.
Chiaramente arrivare più sicuri, più precisi sarebbe stato meglio. 17:01, a questo punto noi diamo la linea ai colleghi del giornale radio di Radio Attività e torniamo tra poco sempre qui al Blando Radio Show.
Radio Attività Notizie.
Bentrovati dalla redazione.
In primo piano gli aggiornamenti da Dortmund. Secondo i media locali, l'uomo arrestato perché sospettato dell'attacco di ieri sera contro l'autobus del Borussia è un 25enne iracheno di Wuppertal. Il secondo uomo nel mirino degli inquirenti è un 28enne tedesco di Frohnenberg, una città vicina a Dortmund che dista circa una 20ina di chilometri. Entrambi appartengono agli ambienti islamici del Nord Reno-Vestfalia e sono accusati di essere vicini allo Stato islamico.
Ed emergono anche altri dettagli su quello che adesso può essere considerato un vero e proprio attentato terroristico, poiché secondo gli inquirenti vicino al bus della Borussia sarebbe stata trovata una presunta lettera di rivendicazione in cui si fa riferimento all'attentato contro il mercatino di Natale a Berlino e alle missioni dei tornado tedeschi in Siria. La cancelliera Angela Merkel ha condannato l'attacco definendolo un atto ripugnante, poi ha telefonato al direttore generale della Borussia e ha augurato ogni bene possibile a squadra, team degli allenatori e tifosi. La cancelliera ha inoltre elogiato la reazione dei fan delle due squadre e della polizia.
Passiamo alla politica estera. Da quando è stato eletto Trump, i rapporti tra Russia e Stati Uniti sono peggiorati. Questo quanto sostenuto dal presidente russo Putin in un'intervista al canale Mir. Il livello di fiducia, soprattutto sul piano militare, non è migliorato, anzi con ogni probabilità è peggiorato. Ribadisce Putin, che poi, parlando della crisi siriana, dice: l'attacco chimico in Siria è stata una provocazione per far cadere vedere Assad. Per sapere da chi è stata organizzata serve un'accurata indagine. Senza verifiche, spiega ancora il capo del Cremlino, ogni misura è impossibile.
E un ulteriore invito a conoscere le vere intenzioni degli Stati Uniti in Siria lo ha rivolto il ministro degli esteri russo Lavrov, incontrando a Mosca il segretario di Stato americano Tillerson, chiedendo inoltre uno stop a raid americani. Trump invece continua a gettare benzina sul fuoco. In un'intervista a Fox Business Network definisce Assad un animale e afferma che Putin sta dando il suo sostegno ad una persona diabolica molto negativa per il genere umano. Sulla crisi nordcoreana, stamane al telefono con Trump, il presidente cinese Xi ha sottolineato la necessità di una soluzione attraverso mezzi pacifici.
Torniamo in Italia con la cronaca. Continuano le ricerche del killer dalle mille identità. Le strade e i casolari sono battuti a tappeto anche con l'utilizzo di droni. Le forze dell'ordine hanno reso noto che una piccola imbarcazione, poco più che una zattera, è sparita nei luoghi in cui si concentrano le ricerche per il serbo indagato per gli omicidi di Budrio e Porto Maggiore Igor Vaklavic alias Norbert Fer. La barchetta era di un contadino ed era utilizzata per piccoli spostamenti nel dedalo di canali e acquitrini dell'area non bonificata, dove è in corso da sabato sera la caccia all'uomo.
E chiudiamo parlando di musica. Gloria Gaynor tornerà in Italia. Il 31 maggio sarà ospite del nuovo show della Gerardo Di Lella Pop Orchestra al Centrale del Foro Italico di Roma. Dancer è il titolo dello spettacolo, che farà rivivere il sound della disco music degli anni 70, in cui la Gaynor si esibirà guidata da uno dei direttori d'orchestra più versatili del panorama italiano, Gerardo Di Lella. Sarà anche la notte dell'omaggio di Gloria Gaynor all'indimenticabile Donna Summer, The Queen of Disco, con un medley a 5 anni dalla sua scomparsa.
Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
Radioattività. Dal 2 al 4 giugno il Cirque du Soleil fa tappa a Lubiana. Cirque du Soleil, Lubiana, Palasport Arena, 2, 3, 4 giugno, anche con servizio bus da Trieste. Cirque du Soleil, in scena con 5 rappresentazioni dello spettacolo Varecai. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44, radioattività.com.
Se sei a caccia di Jaguar, il miglior modo per averla è vincerne una.
Ai Casino Carnevale e Casino Admiral assisti dal vivo all'estrazione del nuovo SUV Jaguar. Sabato 22 aprile alle 20. Gioco vietato ai minori, gioca responsabilmente.
Che profumo! Il caffè appena tostato e macinato fresco, proprio come una volta. Torrefazione Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Caffè in grani, macinato, cialde, capsule compatibili, macchine espresso e tanto altro. Consegna gratuita a Trieste. Richiedi il catalogo dei prodotti. Scrivi a Trieste @sangiustocaffè.com. Trieste @sangiustocaffè.com.
Di Osmizze? Sì, tutti i gusti in tasca con la nuova guida Osmizze. Porta con te la pratica guida tascabile con tutte le Osmizze del Carso triestino e sloveno. La trovi online su girofvg.com o cercala in edicola, nelle migliori librerie e negli infopoint di Promoturismo FVG.
Radioattività.
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste con Marco Vitrotti.
Danny Wolf, I wanted to tell you. 17:09 minuti, grazie ancora ai colleghi del giornale radio di Radio Attività. In Siria si susseguono attacchi aerei da parte di truppe di Assad durante il vertice del G7 di Lucca tra ministri degli esteri. Si parla di nuove sanzioni nei confronti della Siria, ribadendo la condanna unanime degli attacchi con le armi chimiche. Siamo in collegamento telefonico con il giornalista ed inviato in zone di guerra del giornale Fausto Biloslavo, da sempre attento osservatore nelle aree di crisi. Buon pomeriggio Biloslavo.
Buon pomeriggio a voi.
Cos'è accaduto in Siria?
Ma chi lo sa cosa è accaduto, perché io non sono così sicuro che il regime di Assad, nel momento in cui stava vincendo, nel momento in cui aveva un indiscusso successo anche a livello internazionale con gli stessi Stati Uniti che lo avevano accettato, si mette a come dire, a fare tafazzi della situazione e a lanciare un munizionamento speciale con del Sari per ammazzare 84 bambini. Se poi uno va a vedere anche le foto dei crateri, si capisce che non è una bomba d'aereo, può essere stato lanciato un razzo, può essere stato lanciato un elicottero, ma anche magari un colpo artiglieria, allora sicuramente non sono stati governativi.
Come mai sono state usate queste armi chimiche?
Ma sono state usate armi chimiche perché le armi chimiche vengono usate dal 2013 in varie occasioni in Siria, da tutte le parti in conflitto. L'hanno usato i governativi, l'hanno usato addirittura i ribelli in combattimenti fra di loro, fra fazioni estremiste, cioè fra la costola legato ad Al-Qaeda, la costola e il gruppo delle bandiere nere dello Stato Islamico. Non è che sia una novità, il problema è perché, la domanda è perché sono stati usati in questo momento e da chi. Io non sono convinto che siano, come invece è convinto il presidente americano Donald Trump, che ha poi bombardato una base aerea da cui sarebbero partiti gli aerei con le armi chimiche. Non sono così convinto che sia stato il regime di Assad, e soprattutto la domanda è come mai in questo momento, insomma, era il momento meno indicato per il regime.
Senta, la reazione russa si limiterà al rafforzamento della contraerea siriana oppure anche qualche rimostranza diplomatica secondo lei?
Ma adesso c'è un enorme braccio di ferro in corso alle Nazioni Unite, proprio oggi, questo pomeriggio, la Russia ha detto che è inaccettabile la risoluzione proposta dagli americani, quindi insomma ci sarà un braccio di ferro diplomatico, e poi si sono evidentemente raffreddati i rapporti non solo bilaterali ma anche nella guerra al terrorismo, e questo è più grave perché ricordiamoci, almeno questa è la mia opinione e di tanti altri analisti, che la soluzione per la Siria è solo e unicamente se americani e russi ci mettono attorno al tavolo e decidono di farla finita. Poi possono farla finita anche con il regime di Assad, ma devono mettersi attorno a un tavolo e accordarsi su come farla finita.
Lei come vede in questo momento qua la situazione ISIS? Avevamo parlato, mi sembra, 2 anni fa, l'ultima volta in trasmissione su un'altra emittente, mi diceva che lei era andato in Bosnia, aveva già visto, cioè erano già presenti le bandiere dell'ISIS. Cos'è cambiato? Cosa può dirci invece?
Lo Stato Islamico, il cosiddetto Stato Islamico, l'autoproclamato Stato Islamico sul terreno sta perdendo le roccaforti maggiori, ha perso Sirte, la capitale fra virgolette delle bandiere in Libia, sta perdendo Mosul, Mosul è la capitale dello Stato Islamico in Iraq,
sì.
Una grande città di 2 milioni di abitanti, già iniziata l'offensiva su Raqqa, la prima capitale fra virgolette del califfato
sì.
Siria. Quindi è chiaro che ha perso negli ultimi 2 anni circa 50% del territorio che aveva conquistato in Siria ed Iraq. È chiaro che verrà sconfitto militarmente, ma questo non significa la fine della minaccia, anzi, come si è visto dall'inizio delle sue sconfitte, cioè dalla fine del 2015, sono aumentati gli attentati anche e soprattutto in Europa, a cominciare con quello di novembre, 13 novembre 2015 a Parigi, e continuano.
C'è un legame secondo lei? Insomma.
C'è un legame perché ovviamente reagiscono con l'unica arma che conoscono bene, che è quella del terrorismo, e poi tutti questi territori che perdono, queste roccaforti, quelli miliziani dello Stato Islamico che sopravvivono, che magari arrivano dall'Europa, magari tornano anche a casa nostra, quindi possiamo sicuramente dire che vinceremo la guerra sul terreno, non so se vinceremo la guerra contro la minaccia globale del terrorismo.
Spostiamoci invece di area geografica, parliamo di Nord Corea. Come giudica la situazione?
Beh, insomma, Nord Corea è l'ultimo paese retrogrado e stalinista in mano a un giovane pazzo che dovrebbe andare spazzato via con tutto il suo arsenale nucleare, ma questo non è un problema di oggi, insomma, è un problema da sempre, tanto c'è già stata una guerra.
Ma con le navi statunitensi adesso che sono ancora là, cosa potrebbe succedere?
Io insomma spero che Trump faccia bene i suoi calcoli nel mostrare i muscoli, perché finché mostra i muscoli lanciando un po' di missili su una base aerea in Siria avvisando i russi così possono evacuare prima, è una cosa. Se mostra i muscoli con un dittatore mezzo suonato come quello della Corea del Nord che ha un arsenale nucleare, può diventare un po' più pericoloso, insomma. Quindi spero che gli americani facciano bene i loro conti e soprattutto che si affidino ai cinesi, sono gli unici che può tirar giù un regime totalmente inattuale fuori dal mondo come quello nordcoreano.
Sì, diciamo che insomma c'è preoccupazione ovviamente per una guerra nucleare. Ultima domanda, poi ci salutiamo. Come giudica invece la politica estera di Trump a questo punto?
Ma mi ha molto deluso, nel senso che aveva nelle campagne elettorali, poi anche le prime settimane dell'insediamento, insomma, aveva cominciato a rimettere la barra degli Stati Uniti, almeno per quanto riguarda, sto parlando della politica estera nelle zone conflittuali, insomma, nelle zone di guerra, ecco, non per altri aspetti, la barra dritta. Cioè,
secondo lei c'è stato un calo, come dire?
Vedo che poi a un certo punto, insomma, il Pentagono, i militari, il Consiglio della Sicurezza Nazionale, eccetera, insomma, l'hanno in qualche maniera, secondo me, infinocchiato, per usare un termine non tanto erudito, e quindi forse perché si sente debole nello scenario internazionale rispetto a, per esempio, i russi e al presidente Putin.
Ci sono dimostrazioni di forza, secondo lei?
Sì, fa delle dimostrazioni di forza che dimostrano in realtà la sua debolezza, ma non che sia proprio l'idea migliore, insomma, in questo momento buttare il cerino nel bidone di benzina.
Sì, diciamo, reagire in questo modo con un pazzo, con un altro pazzo, insomma.
Sì, ricordo solo che appunto, cioè, Obama ha fatto un disastro, il suo predecessore, però ricordo che nel 2013 ero in Siria quando dicevano che i governativi avevano lanciato i gas, addirittura fatto centinaia di morti, molti di più che in questo caso, e Obama ci mise, il Pentagono aveva già allertato la flotta, le porte aeree, gli aerei, eccetera, però ci mise 3 settimane a decidere, e alla fine decise di non attaccare, perché la CIA gli disse: guarda che non siamo proprio così sicuri che siano stati governativi, no? Perché i gas ce l'hanno anche quelli dello Stato Islamico. E alla fine ottenne un risultato invece pratico e anche politico-diplomatico di smantellare l'arsenale chimico siriano. Evidentemente non è stato smantellato del tutto, ma questo era ovvio. Poi i governativi si sono tenuti qualcosa, un po' i ribelli quando conquistavano le basi dei governativi
qualcosa avranno preso, chiaramente
accaparrati ovviamente qualche colpo di artiglieria o di mortaio con i gas, e questo è il risultato.
Sì, da ignorante non so esattamente quella situazione là, quel frangente, però in questo caso parliamo invece del coinvolgimento anche della testimonianza di Israele, che di fatto ha confermato che si trattavano delle forze governative, no? Di Assad.
L'obiettivo di Israele è strategico da sempre in guerra con la Siria, è quello appunto di abbattere il regime siriano, Assad, e che anzi la Siria sia in questo caos, in questa confusione continua. Questo è un obiettivo strategico, quindi insomma credere a Israele è come credere ai fumetti, insomma, in questo caso, no?
Okay.
E mi chiedo come Trump abbia saputo in soli 3 giorni, abbia individuato i responsabili, chiaramente, abbia saputo tutto, perché ha capito tutto, e quindi deciso di bombardare, quando gli esperti che poi vengono chiamati sul terreno sul controllo delle armi chimiche ci mettono mesi, se non addirittura un anno,
per
stabilire se è stato usato da una parte, dall'altra e così via. E questi esperti che hanno lavorato mesi hanno stabilito negli ultimi anni che i gas sono stati usati da tutti.
Parecchio avventato, secondo lei, quindi Trump? Io la ringrazio, Biloslavo, ovviamente.
Sicuramente avventato. Speriamo appunto che questa avventatezza non ci porti un disastro per tutti quanti.
Speriamo bene. Io la ringrazio tantissimo. tantissimo, anche perché era tanto che non ci sentivamo, quindi buon lavoro e buona serata. Grazie, grazie ancora.
Grazie a te, grazie, arrivederci.
Noi a questo punto ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco, sempre qui su Radio Attività.
Radio Attività. Radio Attività.
Le vie delle foto 2017.
Ciao, mi chiamo Noria, sono la guida delle vie delle foto. Quest'anno faremo i tour tutti i sabati mattina e pomeriggio e mi raccomando venite numerosi.
Le vie delle foto 2017, mostra fotografica collettiva internazionale composta da tante mostre singole nei migliori locali di Trieste dall'1 al 30 aprile.
Giants all along. On the surface and all around us, we are giants, we are strong. I see you standing, see you dancing on the pavement in the park. We are giants, can you feel it?
Giants, 17:24 minuti. Bentornati a Blando Radio Show, grazie ancora all'assessore Giorgi e a Fausto Biloslavo che abbiamo appena sentito. E polemica invece a Gorizia all'indomani della visita in questi luoghi dell'erede di Casa Savoia, Emanuele Filiberto. Durante la cerimonia al Parco della Rimembranza, infatti, sarebbe stato eseguito l'inno Sabaudo, la marcia reale al posto del nostro inno nazionale. Numerose autorità presenti, il sindaco compreso, sono così state colte da un estremo imbarazzo, diciamo, quando hanno sentito l'inno di Mameli, mentre Emanuele Filiberto ha presenziato all'alzabandiera in onore dei caduti della prima guerra mondiale assieme anche ai vertici militari. Uno degli organizzatori ammette che si sia trattato di uno svarione, per dirla così, senza alcuna volontà di provocazione da parte di alcuno, no comment invece da parte del regale ospite. Sembra una scena da Maldobrie, come la commenti, Paolo?
No, che alle volte sembra impossibile che possano esistere, insomma, delle distrazioni del genere, ecco. Sì. Perché insomma
tu conosci la marcia reale? Perché io devo essere sincero, no,
non sarei in grado di riconoscerla.
Allora, quindi se ti chiedo di cantarla, di canticchiarla,
assolutamente no.
17:25 minuti, noi a questo punto ci fermiamo, tra poco altre notizie e il meteo.
Lando Radio Show.
And you are whistling a melody, whistling a melody, crystallizing clear as day. Oh, I can picture you so easily, picture you so easily. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh, every minute and every hour, I miss you more. Every stumble and be left of the world. Oh,
Bastille, Good Grief, il remix di Don Diablo, una canzone che ha fatto parecchio successo, vero Paolo? No?
Sì, più nella sua versione originale, questo è un remix.
È un remix, però insomma, Good Grief mi sembra che sia praticamente da luglio che
sentiamo. Sì, gira e rigira.
E rigire, infatti. 17:27 minuti, si insedia oggi il nuovo comitato portuale ristretto. Ne fanno parte, oltre al presidente dell'autorità del sistema portuale dell'Adriatico orientale, una volta si chiamava più semplicemente Comitato Portuale, Zeno D'Agostino, anche la presidente della regione Deborah Seracchiani, il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e il vertice della capitaneria di porto, il capitano di vascello Sancilio. Una riunione all'indomani di un importante convegno su Trieste e il petrolio, tenutasi invece ieri in città, durante il meeting appunto intitolato Le vie del petrolio, Arabia, Trieste, Europa centrale, si è parlato del ruolo del nostro scalo per il traffico di oro nero, soprattutto in un'ottica di hub per i paesi del centro Europa. Il terminal dell'oleodotto Siot, operante oramai da 50 anni, non smette di essere parte fondamentale dell'attività portuale triestina. Cosa significa per il nostro territorio tutto questo lavoro, Paolo?
Significa che è necessario, però.
È necessario.
Sì, che ci giriamo da uno dall'altra parte, insomma, quello che gira attorno a quella che è l'attività primaria, l'attività presunta, l'area del Porto Vecchio, insomma, la portualità non possiamo prescindere, per cui, insomma, attraverso quello passa la nostra storia, passata, presente e probabilmente anche futura.
Quindi... Sì, perché oltre a noi poi tutto sommato il lavoro è arrivato anche a Capodistria, ne abbiamo parlato, mi sembra, 2 settimane fa,
sì,
in cui
si
è rischiato il disastro ecologico, fortunatamente se ne è andata bene, per là parlavamo di 200 tonnellate di petrolio che sarebbe finito in mare, se ovviamente la, come si dice in quel caso, la carena, no? Lo scafo, insomma, di quella petroliera si fosse rotta.
Sì, sì, c'era un rischio di uno sversamento,
infatti.
Un danno. Ricordiamo tra l'altro che il mare Adriatico, oltretutto, essendo chiuso da tre lati ed avendo il lato aperto,
sì,
il disastro ambientale sarebbe addirittura amplificato rispetto a quello che può accadere.
Sì, perché non c'è ricambio dell'acqua.
Non c'è neanche la possibilità che venga diluito, diciamo proprio così.
E poi si dice che l'Adriatico tra qualche anno, cioè tra qualche migliaio di anni diventerebbe un lago,
tra l'altro, quindi la chiusura, appunto,
quindi insomma, passiamo al meteo a questo punto, che sono le 17:30, se no sforiamo. L'OSMER prevede per domani e venerdì cielo in genere variabile con borino previsto per venerdì, in calo invece dal pomeriggio, temperature tra i 12 e i 15 gradi per le minime, i 16 e 18 per le massime. A questo punto vi ricordo che venerdì alle 16:30 avremo ospite. Chi avremo ospite? Te l'ho detto prima, però lo svelo ora. Ovviamente avremo il piacere di avere qui in trasmissione il capogruppo della Lega alla Camera,
l'onorevole Massimiliano Fedriga,
uno dei papabili candidati alla presidenza, alle elezioni, insomma, della presidenza della regione del prossimo anno. Detto sì, questo,
che è in pieno svolgimento la grande lotta,
infatti si parla ancora di Fedriga, Riccardi,
certo.
vedremo.
Parlerà anche di questo venerdì.
ovviamente. Detto questo, io ti ringrazio ancora, Paolo.
Sono io che ringrazio te, e soprattutto siamo entrambi che ringraziamo i nostri radioascoltatori.
Io vi ricordo che la puntata di oggi sarà disponibile in replica alle ore 22 e a partire da domani è disponibile invece il podcast sulla pagina Facebook del Blando Radio Show. Grazie ancora a tutti i nostri ospiti, noi ci riascoltiamo venerdì alle ore 16:30. Da Marco Vitrotti, buona serata a tutti.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con...
Le vie delle foto 2017.
Ciao, sono Angela e mi occupo dei social delle vie delle foto. Seguiteci su Facebook e su Instagram e condividete.
Le vie delle foto 2017, mostra fotografica collettiva internazionale, composta da tante mostre singole nei migliori locali di Trieste, dall'1 al 30 aprile.
Radioattività.